Ricevere una chiamata nel cuore della notte non è mai un buon segno.
Poi io non la sentirei neanche, ma questo è un altro conto.
Ma riceverne una in cui ti avvertono che il tuo paese sta per essere invaso, beh, è una cosa più unica che rara. Anche perché per paese si intende nazione. Non è che ti invadono Trezzo sull'Adda, voglio dire. Eppure è esattamente ciò che capita nelle prime ore del 5 ottobre del 1973 a Zvi Zamir, il direttore del Mossad, il famigerato servizio segreto israeliano. La telefonata parte da Londra. A parlare è Dubi Asherov, un agente del Mossad che gestisce una fonte egiziana di alto livello conosciuta con il nome in codice di Angelo. Dubi racconta che l'Angelo ha informazioni di grande importanza legate a prodotti chimici in suo possesso. È una frase in codice. Prodotti chimici vuol dire guerra. L'Angelo, continua Sherov, vuole incontrare il capo del Mossad e vuole farlo subito perché non c'è tempo da perdere. Poche ore dopo aver ricevuto la chiamata di Sherov, Zamir si imbarca nel primo volo disponibile da Tel Aviv verso Londra. Quando arriva, viene immediatamente portato in una casa sicura del Mossad nella capitale britannica. Lì dentro incontra l'Angelo, il cui vero nome, che sarà rivelato molti anni più tardi, è Asraf Marwan. Per il Mossad è una fonte dal valore inestimabile. Marwan è giovane, ha 29 anni, ma è il genero dell'ex presidente egiziano Gamal Abdel Nasser, nonché uno stretto consigliere del presidente Anwar al-Sadat. Collabora con i servizi israeliani dal 1969. Con grande stupore degli agenti del Mossad, è stato lui stesso a offrire i suoi servizi. Un po' come un angelo caduto sulla terra, per l'appunto. Tant'è che ancora adesso non si sa con esatta precisione perché l'abbia fatto. Gli storici parlano di un mix di fattori. Il senso di rivalsa nei confronti del suocero, che lo considerava un farfallone inaffidabile, una buona dose di opportunismo e motivazioni di carattere ideologico ed economico. Fatto sta che Marwan conquista in fretta la fiducia di Asherov e del Mossad, fornendo una serie di informazioni precise e affidabili, e lautamente ricompensate. Quindi, per intenderci,
se l'angelo dice di aver qualcosa di importante da dire, con ogni probabilità si tratta di qualcosa di veramente importante.
E ciò che Marwan dice a Zamir è come se lo è. Andando dritto al punto, la spia egiziana rivela che il pomeriggio del 6 ottobre, cioè il giorno successivo, l'esercito egiziano e quello siriano invaderanno Israele. L'attacco sarà simultaneo e condotto su due fronti. La penisola del Sinai dal lato egiziano e le alture del Golan dal lato siriano. Si tratta di territori che Israele ha conquistato solo 6 anni prima, nel 1967, durante la cosiddetta Guerra dei Sei Giorni, di cui parleremo più avanti. La decisione è stata presa dal presidente Sadat in persona, dice Marwan, e non si tratta di una provocazione politica. C'è il 99% di possibilità che accada. Il giorno, poi, non è scelto a caso. Il 6 ottobre del 1973 è lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, la più importante festività religiosa ebraica in cui tutto il paese si ferma. Subito dopo l'incontro, il capo del Mossad scrive di getto un telegramma top secret al generale Israel Lior, il segretario militare della prima ministra laburista Golda Meir, la quale viene avvertita alle 4 di mattina del 6 ottobre. Il telegramma di Zamir getta nello scompiglio l'esercito e il governo. Le riunioni si susseguono frenetiche per tutto il mattino. Golda Meir spiega che non si sa di preciso quando Egitto e Siria attaccheranno, ma che lo faranno senza ombra di dubbio. Molti ministri sono sorpresi dal sentire una notizia del genere. I vertici dell'esercito israeliano e dell'intelligence militare, che è diversa dal Mossad, sono scettici. Continuano a pensare che si tratti di un bluff e che magari Marwan faccia il doppio gioco. Ma ancora una volta, l'angelo aveva ragione. Alle 2 esatte di pomeriggio, le sirene antiaeree risuonano a Tel Aviv e in tutte le città israeliane. È l'inizio della cosiddetta guerra dello Yom Kippur. Un conflitto che coglie del tutto alla sprovvista Israele, e che per qualche giorno porta l'intero paese a temere per la propria sopravvivenza. La stessa Golda Meir, che a 75 anni era praticamente alla fine della sua lunga carriera politica, disse che Israele non aveva mai corso un pericolo così grave dalla sua fondazione. Ma come si è arrivati al 6 ottobre del 1973? Come è potuto succedere? E che strascichi ha lasciato quella guerra? La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora, quando a scuola studiamo la storia, sembra tutto finito con la Seconda Guerra Mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e, perché no, di quelle ancora prima. Rewind, Fatti di Storia, è il podcast di Factanza che ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente. Per cercare di capirlo, bisogna prenderla un bel po' alla larga.
Come piace fare a noi, d'altronde.
Spostandoci in Europa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, un periodo segnato da nazionalismi di vario tipo, da mire coloniali e dall'antisemitismo. Eh già, per una persona di religione ebraica, quello non è di certo un periodo facile. In Francia l'antisemitismo esplode a seguito dell'affaire Dreyfus, provocato dalle false accuse di tradimento e spionaggio nei confronti del capitano Alfred Dreyfus, poi rivelatosi del tutto innocente. Nella Russia zarista le persecuzioni contro gli ebrei spesso e volentieri sfociano in sanguinosi pogrom, cioè assalti di matrice antisemita in cui vengono uccise centinaia di migliaia di persone. E in tutto il vecchio continente i pregiudizi e le teorie del complotto antiebraiche vengono alimentate e rafforzate dalla pubblicazione dei Protocolli dei Savi di Sion, un testo fittizio, fabbricato dalla polizia segreta zarista, in cui si racconta un presunto piano di dominio mondiale messo in atto dagli ebrei. Tutto questo, è bene ricordarlo, accade ben prima dell'ascesa al potere in Germania di un certo pittore austriaco con i baffetti. Ecco, di fronte a questa marea montante d'odio, c'è chi inizia a pensare che gli ebrei possano essere al sicuro solo in uno stato tutto loro. Una di queste persone è il giornalista austro-ungarico Theodor Herzl, che aveva seguito il processo Dreyfus per il giornale viennese Neue Freie Presse. Le sue riflessioni intorno al caso confluiscono nel libro Der Judenstaat, lo Stato ebraico, del 1896, che è considerato il testo fondativo del movimento politico del sionismo. Un termine che si ricollega a Sion, uno dei nomi biblici della collina di Gerusalemme. Il successo del testo è tale che l'anno successivo si svolge il primo congresso sionista a Basilea. Al termine dei lavori viene istituita l'Organizzazione Sionista Mondiale, che ha il compito di creare una casa per gli ebrei in Eretz Israel, cioè la terra di Israele, sotto tutela della legge e riconosciuto a livello internazionale. In un primo momento la possibile casa viene individuata in tre posti molto diversi tra loro: l'Uganda in Africa, l'Argentina in Sud America e la Palestina nel Medio Oriente. All'epoca la Palestina faceva parte dell'Impero Ottomano ed era abitata in larghissima parte da una popolazione autoctona araba, musulmana e cristiana. Esistevano però anche piccoli insediamenti ebraici. Dopo accese discussioni, ai congressi sionisti prevale la soluzione palestinese. Per l'ebraismo, infatti, la Palestina è pur sempre la terra promessa donata loro da Dio. Inizia così la migrazione verso quei territori, chiamata Aliha, cioè ritorno in ebraico. Nel frattempo, i leader sionisti riescono a incassare l'appoggio della Gran Bretagna, che voleva il controllo di quell'area per espandere la propria influenza politica e commerciale. Così, il 2 novembre del 1917, il ministro degli esteri, Arthur Balfour, invia una lettera a Lord Walter Rothschild, uno dei leader della comunità ebraica britannica, in cui scrive che
«Il governo di Sua Maestà vede con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico e si adopererà per facilitare il raggiungimento di questo scopo».
Nello stesso testo, però, avverte
«Nulla deve essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina».
Eh sì, riletta adesso, fa una certa impressione. Ad ogni modo, la dichiarazione viene pubblicata il 9 novembre sui giornali e suscita grandissimo entusiasmo tra i sionisti. Quella che fino a pochi anni prima sembrava un'utopia irrealizzabile, ora è una possibilità concreta. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e il crollo dell'Impero Ottomano, alla Gran Bretagna viene affidato il mandato sulla Palestina dalla Società delle Nazioni, l'antesignano delle Nazioni Unite, l'ONU. Il flusso migratorio continua a crescere e in meno di 10 anni, dal 1922 al 1931, la popolazione ebraica praticamente raddoppia, passando da 83.000 persone a oltre 174.000. Negli anni successivi, principalmente a causa delle persecuzioni naziste, la cifra sale a circa 450.000. Di queste prime Aliyah fa parte anche Golda Meir. La futura prima ministra di Israele nasce a Kiev nel 1898, per poi trasferirsi con la famiglia negli Stati Uniti. Da adolescente si avvicina al pensiero sionista, ma è all'università che diventa un attivista a tempo pieno. Ad appena 23 anni decide di andare in Palestina insieme al marito, sebbene quest'ultimo fosse perplesso dalla scelta. Una volta lì, la coppia si unisce a un kibbutz, ossia un piccolo villaggio agricolo ispirato ai principi socialisti di condivisione e autogestione. È in quella comunità, come dirà lei stessa nella sua autobiografia, che avviene la sua vera formazione politica. Oltre ai kibbutz, in quel periodo vengono create anche le strutture embrionali dello Stato e della società israeliana, tra cui l'Università Ebraica di Gerusalemme, il sindacato Ahistradut e il quotidiano Haaretz. Ma il progetto sionista, nonostante il protettorato della Gran Bretagna, incontra resistenze sempre maggiori da parte degli arabi palestinesi, che sentono minacciata la loro identità e le loro terre. A farne le spese sono soprattutto gli agricoltori arabi. I migranti ebrei, infatti, acquistano appezzamenti di terreno sempre più grossi al di fuori dei centri abitati. E nel 1929 molti agricoltori arabi sono costretti a vendere i propri terreni a causa della grave crisi economica che li porta a perdere il loro lavoro o le proprie fonti di sostentamento. Il risultato è che nell'arco di pochi anni la percentuale di agricoltori palestinesi spossessati raggiunge il 30% e la maggior parte di loro ormai sopravvive a stento. Per questo motivo scoppiano disordini sempre più cruenti che portano alla formazione di varie milizie paramilitari sioniste e ad una generale radicalizzazione del movimento. Prende piede una corrente detta revisionista, secondo cui la convivenza con gli arabi è del tutto impossibile e il ricorso alla violenza, e quindi l'espulsione di massa dei palestinesi, è l'unica via per arrivare alla creazione di uno Stato ebraico. Le tensioni esplodono nel 1936 con quella che viene definita la Grande Rivolta Araba. I leader palestinesi, riunitisi nel Supremo Comitato Arabo, indicano uno sciopero generale con cui chiedono la fine dell'immigrazione ebraica e il divieto di vendere le terre agli ebrei. Le rivolte si estendono a tutto il paese. I palestinesi colpiscono colonie, kibbutz e quartieri delle città, e prendono di mira anche i soldati britannici. In risposta, le milizie paramilitari ebraiche ricorrono al terrorismo, arrivando a bombardare alcuni mercati a Gerusalemme e Haifa. Nel 1937 viene proposto un primo piano di partizione della Palestina, che però viene rifiutato da tutte le parti. I britannici riescono a sedare le rivolte soltanto nel 1939, con enorme fatica e un grande dispiegamento di militari, ben 20.000 in tutto. Nello stesso anno, nel tentativo di evitare ulteriori ribellioni, il Regno Unito impone dei limiti all'immigrazione ebraica, che tuttavia non solo non vengono rispettati appieno, ma provocano un'opposizione armata da parte delle milizie, che commettono attentati e sabotaggi contro le autorità. È evidente che la situazione in Palestina sia ormai del tutto insostenibile e ingestibile. Ed è altrettanto evidente che i britannici non sappiano come risolvere quel caos, creato in primo luogo da loro stessi. In altre parole, vorrebbero liberarsi di questa patata bollente, ma non possono. O almeno, non ancora. L'occasione arriva dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La Shoah degli ebrei europei, oltre a spingere centinaia di migliaia di superstiti a emigrare in Palestina, mette sul tavolo della diplomazia internazionale un imperativo morale piuttosto pressante: dare agli ebrei un proprio Stato. Questo compito non può più essere assolto dal Regno Unito, troppo occupato nella ricostruzione postbellica e ormai completamente incapace di mantenere l'ordine, per cui il mandato sulla Palestina viene rimesso alle neonate Nazioni Unite. Per dirla in termini meno altisonanti, finalmente il Regno Unito riesce a mollare sta patata bollente. Nel maggio del 1947, mentre la Palestina è nuovamente scossa da tensioni e tumulti, l'ONU incarica una commissione speciale formata dai rappresentanti di 11 paesi di elaborare un piano di partizione. Vengono prese in considerazione due ipotesi. La prima, quella di creare un'unica entità federale divisa in due stati diversi. La seconda, quella di creare uno stato ebraico e uno stato arabo, con la città di Gerusalemme posta sotto il controllo internazionale. In ogni caso, la Commissione è chiara nella sua raccomandazione finale.
È manifestamente impossibile soddisfare interamente le richieste di entrambi i gruppi. Mentre è comunque indifendibile accettare la totalità delle richieste di un gruppo a spese dell'altro.
Qualunque cosa si fosse decisa, insomma, non sarebbe andata bene a nessuno. Alla fine si sceglie la creazione di due stati, ma è una soluzione, per l'appunto, piena di compromessi e criticità. Il 56% del territorio palestinese, incluse le zone più fertili per l'agricoltura, viene assegnato allo Stato ebraico, nonostante gli ebrei siano solo il 33% della popolazione palestinese. Il 34% va invece allo Stato arabo, sebbene gli arabi siano i 2/3 della popolazione palestinese. Di fatto, centinaia di migliaia di arabi, musulmani e cristiani che abitano lì da generazioni diventano una minoranza all'interno dello Stato ebraico. Il restante 10%, compresa la città di Gerusalemme, resta infine sotto il controllo internazionale. Il piano viene sottoposto all'Assemblea Generale dell'ONU e adottato con la risoluzione 181 del 29 novembre del 47, dopo due votazioni in cui non si raggiunge il quorum. La leadership sionista accoglie la proposta, ma all'interno delle frange più radicali serpeggia un certo malcontento. Secondo loro, il controllo ebraico dovrebbe andare ben oltre i confini stabiliti dall'ONU, estendendosi su tutta la Palestina. Come ampiamente prevedibile, invece, il Supremo Comitato Arabo e i paesi arabi confinanti respingono con forza il piano di partizione. Gli arabi palestinesi vivono lì da secoli, dicono loro, e non c'è alcun motivo per cui dovrebbero rinunciare alle proprie terre. Diventa ormai chiaro a tutti che la partizione non avverrà pacificamente. E nel frattempo il Regno Unito annuncia che il suo mandato terminerà il 15 maggio del 48. A ridosso di quella data, una delle milizie paramilitari sioniste, l'Haganah, redige il cosiddetto Piano Dalet, o Piano D. Sulla carta, l'obiettivo è quello di fortificare i confini del futuro Stato israeliano in vista dell'indipendenza e di una possibile offensiva dei paesi confinanti. Per gli storici palestinesi e alcuni storici israeliani, tuttavia, la vera finalità del piano è decisamente più sinistra: espellere gli arabi palestinesi spingendoli all'interno dei confini stabiliti dall'ONU e, se necessario, anche al di fuori di essi. Vi chiederete, ma in che modo? Attuando una serie di contromisure, tra cui la distruzione dei villaggi tramite incendi o esplosivi. L'episodio più noto in tal senso è il massacro di Dir Yassin, un piccolo villaggio vicino Gerusalemme, dove i miliziani sionisti della Irgun e della Lehi sterminano un centinaio di civili, tra cui donne e bambini. Si arriva così al 14 maggio del 1948, il giorno in cui a Tel Aviv viene proclamata la nascita dello Stato di Israele, secondo quanto stabilito dalla risoluzione dell'ONU. La dichiarazione viene letta da David Ben-Gurion, il primo premier israeliano.
Al-Hakamat Medina Yehudit Eretz Israel, Medina Israel.
Tra le 24 firme della dichiarazione di indipendenza c'è anche quella di Golda Meir, che in seguito racconterà quel giorno così.
Dopo aver firmato, mi misi a piangere. Quando a scuola avevo studiato la storia americana e la firma della dichiarazione di indipendenza, non riuscivo a immaginare che fossero vere persone che facevano qualcosa di reale. E poi, proprio io, ero lì, seduta, a firmare una dichiarazione di indipendenza.
I festeggiamenti non durano nemmeno 24 ore. Il 15 maggio una coalizione di 4 stati arabi, Egitto, Siria, Iraq e Giordania, che allora si chiamava Transgiordania, attacca Israele da tutti i fronti. I leader politici e militari della coalizione araba vogliono instaurare uno Stato unitario palestinese e sono convinti di poter sconfiggere agevolmente l'esercito israeliano, composto per lo più dalle varie milizie paramilitari. Ecco, si sbagliano di grosso. Gli israeliani sono preparati e ben armati e dopo aver respinto l'attacco iniziale passano al contrattacco, conquistando ampie porzioni di territorio che il piano di partizione dell'ONU aveva assegnato agli arabi palestinesi. Oltre 700.000 di loro sono costretti a fuggire e rifugiarsi nei campi profughi dei paesi confinanti. È una catastrofe di proporzioni epiche, al punto che l'esodo forzato è ricordato nel mondo arabo con il termine di Nakba, che vuol dire appunto catastrofe. Durante la fuga, molti palestinesi portano con sé le chiavi delle proprie abitazioni, nella speranza che l'allontanamento sarà breve. Una risoluzione dell'ONU, la numero 194 dell'11 dicembre del 48, sancisce infatti il diritto al ritorno dei profughi palestinesi, diritto che, tuttavia, non sarà mai rispettato. Quella speranza di tornare, insomma, si infrange contro una nuova, durissima realtà. La prima guerra arabo-israeliana si conclude nel 1949. Israele firma una serie di armistizi con i paesi arabi confinanti e si ritrova a occupare il 78% della Palestina, ben oltre il 56% previsto dal piano di partizione dell'ONU. Dai suoi nuovi confini allargati rimangono fuori la Cisgiordania, conosciuta anche come West Bank, visto che si trova a ovest del fiume Giordano, che è controllata dalla Giordania, e la striscia di Gaza, a sud, controllata dall'Egitto. La sconfitta ha delle conseguenze politiche enormi all'interno del mondo arabo. I militari di alcuni paesi coinvolti nel conflitto, sentendosi umiliati, decidono di prendere il potere con una serie di colpi di Stato. Nel 1949 tocca alla Siria, mentre nel 52 all'Egitto. Un gruppo di giovani ufficiali dell'esercito, che si fanno chiamare ufficiali liberi, rovescia il re Farouk I e istituisce la Repubblica. I golpisti sono guidati da Gamal Abdel Nasser. Esatto, il suocero dell'angelo. Nasser ha delle idee politiche piuttosto originali. È un nazionalista egiziano che aderisce al panarabismo, una corrente di pensiero volta a promuovere l'unità tra tutti i popoli di lingua e civiltà araba. Sul piano della politica internazionale, invece, è uno dei leader del movimento dei paesi non allineati, cioè quei paesi che rifiutano di schierarsi con gli Stati Uniti o con l'Unione Sovietica, andando al di là della logica binaria della Guerra Fredda. Nel giugno del 1956 Nasser diventa presidente, e uno dei suoi primi atti è la nazionalizzazione del canale di Suez. Un'infrastruttura cruciale per la navigazione e il commercio globale, che era di proprietà francese e britannica. Va da sé che questa mossa non va per niente giù a Francia e Gran Bretagna, che decidono di sbarazzarsi di Nasser. Solo che non possono farlo con un intervento militare diretto, e così chiedono una mano allo Stato di Israele, sempre più desideroso di affermarsi come potenza regionale. L'invasione viene pianificata con gli accordi segreti siglati a Sèvres, in Francia, e comincia il 29 ottobre del 1956, dando il via alla cosiddetta crisi di Suez. In poco tempo le truppe israeliane occupano la striscia di Gaza e la penisola del Sinai, spianando così la strada all'occupazione franco-britannica del canale. Da un punto di vista militare l'operazione è un successo, ma da quello politico è un autentico disastro, anche perché sembra, e in effetti lo è, un'impresa coloniale fuori tempo massimo. Per ragioni diverse tra loro, se la prendono un po' tutti: governi europei, Stati Uniti e Unione Sovietica. Il risultato è che i tre alleati sono costretti a ritirarsi, mentre Nasser, anche se è stato sconfitto militarmente, ne esce politicamente rafforzato. Un altro effetto della crisi di Suez è quello di peggiorare ancora di più i rapporti tra Israele e i paesi confinanti. Le parti in causa sanno che un altro grosso scontro è inevitabile. Dal lato arabo c'è la volontà di vendicare la Nakba e liberare la Palestina. Da quello israeliano di affermare il proprio diritto all'esistenza come Stato, nonché la propria superiorità militare. Nel 1967 i venti di guerra soffiano forti. Nei primi mesi dell'anno si susseguono voci false, provocazioni al confine, minacce di vario tipo e sospetti spostamenti di truppe. Una cappa di pessimismo scende su Israele. Girano battute di questo genere.
Becchiamoci dopo la guerra. Dove? In una cabina telefonica.
Il senso è chiarissimo. Si intende che dopo questo conflitto rimarranno vivi pochissimi israeliani. Tanto da poterci stare tutti in una cabina telefonica. E scusate l'esegesi della battuta. Però siccome non l'avevo capita manco io, ho reputato di doverla spiegare che magari c'era qualcun altro tonto come me. Pardon. Parentesi chiusa. Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, i vertici dell'esercito israeliano pensano che un attacco congiunto di Egitto, Giordania e Siria sia ormai imminente e fanno pressioni sul governo per intervenire preventivamente. Il premier laburista Levi Eshkol è riluttante, ma alla fine l'esecutivo acconsente. Alle 7:40 del 5 giugno 1967 parte l'operazione Focus. L'aviazione israeliana colpisce quella egiziana in un attacco a sorpresa che danneggia le piste e distrugge l'85% della flotta, circa 300 aerei. Qualche ora dopo, anche l'aviazione siriana e quella giordana fanno la stessa fine. Forti della superiorità aerea, le truppe israeliane dilagano in tutte le direzioni. Occupano la striscia di Gaza e la penisola del Sinai a sud, le alture del Golan a nord e la Cisgiordania a est. I soldati entrano anche nella parte orientale di Gerusalemme, dove si trova la spianata delle moschee, chiamata Monte del Tempio dagli ebrei, che è un luogo sacro sia per la religione ebraica che per quella musulmana. La guerra finisce dopo appena 6 giorni e, guarda un po', viene chiamata la Guerra dei 6 giorni. Le perdite israeliane sono limitate, muoiono meno di 1000 soldati. Quelle egiziane, siriane e giordane arrivano complessivamente a 20.000. La vittoria di Israele è talmente schiacciante che ridisegna completamente la mappa del Medio Oriente, trasformando il paese in una forza d'occupazione. Come ha scritto lo storico Benny Morris,
un'ondata di espansionismo a tinte messianiche pervade l'intero paese.
Il fatto stesso che la guerra fosse durata 6 giorni, cioè lo stesso tempo impiegato da Dio per creare il mondo, viene interpretato come un segno divino. In brevissimo tempo, la Cisgiordania si riempie di insediamenti e colonie ebraiche, vale a dire abitazioni costruite dal nulla su un territorio di cui non si è proprietari. Le colonie in Cisgiordania sono considerate illegali dal diritto internazionale, e ancora adesso rappresentano uno dei principali ostacoli al processo di pace. Ma c'è anche chi prova a frenare i facili entusiasmi. Sul giornale progressista Davar viene pubblicato un allarmato editoriale del grande scrittore Amos Oz.
Siamo condannati a comandare delle persone che non vogliono essere comandate da noi. Sono preoccupato dal tipo di semi che stiamo piantando nel cuore degli occupati. E sono ancora più preoccupato dai semi che germoglieranno nel cuore degli occupanti.
La preoccupazione di Oz sarà pienamente confermata dagli eventi successivi. L'occupazione dei territori palestinesi radicalizza ancora di più i gruppi combattenti. Su tutti l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che già da tempo commettevano attentati dentro e fuori Israele. Alla fine del 1970 viene fondata una piccola organizzazione clandestina chiamata Settembre Nero, che prende il nome dall'offensiva del governo della Giordania contro i guerriglieri palestinesi rifugiatisi nel paese, avvenuta per l'appunto nel settembre dello stesso anno. Le azioni terroristiche di Settembre Nero culminano con il sequestro e la strage di 11 atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 72.
A group of Arab Palestinians terrorists rushed inside the building, killed the coach of our wrestlers, Moshe Weinberg, and took as hostages some of our sportsmen.
È una vicenda che scuote Israele e il mondo intero, visto che avviene praticamente in diretta televisiva. A gestire la crisi c'è proprio lei, Golda Meir, la prima e finora unica premier donna della storia israeliana. È una presenza niente affatto scontata. Negli anni precedenti, Meir, stanca e provata dalla diagnosi di un linfoma, aveva annunciato più volte il ritiro dalla politica. Ma la morte improvvisa di Levi Eshkol nel 69 aveva gettato il governo nel caos e il Partito Laburista aveva chiesto a Meir di assumerne la guida. Lei aveva accettato con queste parole:
«Ho affrontato molte difficoltà in passato, ma non sono nulla in confronto a ciò con cui avrò a che fare ora che guido il paese».
Per tutta la durata del sequestro, Meir respinge le richieste di Settembre Nero e mantiene la linea della fermezza. Con i terroristi non si tratta. Mai. Ma è sempre lei a incaricare il Mossad di scovare e uccidere i responsabili del massacro, in quella che passerà alla storia come l'operazione Ira di Dio, che è stata oggetto del famoso film Munich di Steven Spielberg. La strage di Monaco, tuttavia, è soltanto la prima grande sfida con cui si deve confrontare Meir. L'altra, per l'appunto, è la guerra dello Yom Kippur. A questo punto possiamo tornare lì dove siamo partiti. Alle 2 di pomeriggio del 6 ottobre 1973, mentre il governo israeliano sta decidendo come reagire alla soffiata sull'imminente attacco da parte dell'Egitto. Le sirene risuonano anche all'interno della stanza dove si sta tenendo la riunione d'emergenza, al che Golda Meir chiede cosa stia succedendo. Israel Lior, il segretario militare che era stato avvertito dal capo del Mossad, comunica che l'esercito egiziano e quello siriano hanno aperto il fuoco. «Mancava solo questo nella mia vita», dice la premier, che aggiunge con rabbia:
«Alla fine ci hanno sorpreso per davvero».
Le prime 48 ore sono le più drammatiche. Le truppe egiziane sfondano facilmente le linee di difesa dell'esercito israeliano nella penisola del Sinai, presidiate da appena 450 riservisti che non avevano mai combattuto prima d'allora. E lo stesso succede sulle alture del Golan, dove l'esercito siriano schiera oltre 1.400 carri armati e 1.000 pezzi d'artiglieria, contro appena 177 carri armati israeliani. Il più sconvolto dall'invasione è il ministro della difesa israeliano Moshe Dayan, un ex generale conosciuto in tutto il mondo per l'iconica benda sull'occhio sinistro, perso durante la Seconda Guerra Mondiale. Dayan, come molti altri militari, era sicuro che dopo la batosta del 67, cioè la guerra dei sei giorni, i paesi arabi non si sarebbero mai più azzardati ad aggredire Israele. Poco prima del 6 ottobre del 73, il ministro aveva detto che
«Gli arabi sanno bene che se ci attaccano, saranno spazzati via».
Dai verbali delle riunioni del governo, declassificati nel corso degli anni, emerge invece un uomo sull'orlo dell'esaurimento nervoso, in preda al disfattismo più cupo. A Golda Meir arriva addirittura a confidare che il Terzo Tempio, cioè Israele, sta per cadere. La stessa prima ministra, una che certo non si lasciava scoraggiare facilmente, afferma in una riunione che
«Già gli ebrei non sono amati, gli ebrei deboli lo sono ancora meno, ci getteranno in pasto ai cani».
Golda Meir valutò addirittura l'ipotesi di usare l'arma nucleare per fermare gli aggressori, ma si decise alla fine di dare fiducia alle forze armate, in particolare ai carristi. E gli scenari peggiori non si concretizzano. Anzi, dopo essersi riorganizzato e aver mobilitato i riservisti, l'esercito israeliano riesce a fermare l'avanzata nemica. Grazie all'aiuto militare degli Stati Uniti, Israele passa addirittura al contrattacco e tra il 14 e il 16 ottobre le truppe si spingono fino all'interno della Siria, a una quarantina di chilometri dalla capitale Damasco, e oltrepassano il canale di Suez in Egitto. Il conflitto termina definitivamente il 28 ottobre, quando gli Stati Uniti impongono agli israeliani di fermare le operazioni in Egitto. Le perdite sono pesanti per tutte le parti. L'Egitto lascia sul campo circa 15.000 soldati, la Siria 5.000 e Israele oltre 2.500. Gli effetti della guerra sono diversi, sia a livello internazionale che nazionale. L'Egitto, dal canto suo, si rende definitivamente conto che è impossibile sconfiggere militarmente Israele e inizia quindi un processo di normalizzazione che sfocia negli accordi di Camp David del 1978. In cambio della restituzione della penisola del Sinai, l'Egitto riconosce la legittimità di Israele. È il primo Stato arabo a farlo. Nel novembre del 1973 scoppia invece una crisi energetica globale. Per punire il sostegno occidentale a Israele, l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, alza il prezzo del greggio e riduce le esportazioni. Il prezzo della benzina sale a dismisura. E ciò provoca un calo della produzione industriale e l'aumento incontrollato dell'inflazione. Ricorda qualcosa, vero? Sempre nel novembre del 73, in Israele viene istituita una commissione speciale sulla guerra, presieduta dal presidente della Corte Suprema, Shimon Agranat. Il rapporto finale è particolarmente critico sulle fasi antecedenti al conflitto, che aveva colto di sorpresa il paese e le autorità politiche. La colpa di questa impreparazione iniziale, che è costata la vita a molti soldati, viene attribuita ai vertici dell'esercito e all'intelligence militare, che fino all'ultimo avevano escluso la possibilità di un attacco. Golda Meir viene sostanzialmente assolta, ma le proteste nei confronti dell'operato del suo governo non si placano. Nel 1974 decide così di dimettersi e lasciare una volta per tutte la politica attiva, anche a causa dell'aggravarsi della leucemia. Morirà nel 78 a 80 anni. La sua uscita di scena coincide con la fine dei governi laburisti e l'ascesa del Likud, un partito di destra che dalla fine degli anni 70 in poi dominerà la politica israeliana e contribuirà a un generale spostamento a destra del paese, proteggendo le frange più estremiste della società israeliana e appoggiando l'espansione coloniale nei territori palestinesi occupati. Nonostante la guerra dello Yom Kippur sia stata una guerra sostanzialmente vinta, la sua fase iniziale ha rappresentato un autentico shock per l'intera società. Israele si sentiva invincibile, onnipotente e al sicuro. In realtà non lo era affatto. E se è successo una volta, e questa è la paura generalizzata, può succedere di nuovo. Cosa che in effetti avviene il 7 ottobre del 2023, un giorno dopo il 50° anniversario del conflitto dello Yom Kippur, quando i militanti di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi sterminano oltre 1.000 persone. Quell'attacco, come sappiamo, ha generato una terrificante reazione da parte di Israele. L'esercito ha lanciato un assedio totale della striscia di Gaza, che finora ha causato la morte di decine di migliaia di persone, in larga parte donne e bambini. Ma questa, per l'appunto, non è storia. È l'orribile cronaca dei giorni nostri. Rewind Fatti di Storia è un podcast di Factanza Media. I testi sono di Leonardo Bianchi, la voce del sottoscritto Alberto Clarizio e il sound design è di Stefano Tumiati.